Accomodatevi pure, vogliamo aprire la parola del Signore, vogliamo leggere insieme dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, i versetti dal 27 al 32. Anche se questa mattina parlerò in particolar modo dei versetti dal 29 al 30, i due versetti centrali di questo passo. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia un atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Torniamo quindi alla esposizione del Sermone sul Monte, dopo qualche settimana di sospensione. Vi ricorderete che vi ho fatto notare nel mio ultimo sermone che il Signore Gesù Cristo, dopo aver parlato del peccato dell'omicidio e di ciò che porta al peccato dell'omicidio, cioè l'ira, l'odio, il disprezzo del prossimo, che sono dei moti che hanno origine nell'animo, prima ancora che si esprimano con delle azioni, e ha messo in evidenza il nostro Signore, dopo aver parlato dell'omicidio, il peccato dell'adulterio, più in generale i peccati della sfera sessuale. Abbiamo notato che, se si vuole cogliere il senso e il valore di questi insegnamenti, ciò che deve considerarsi come presupposto è la dottrina biblica della creazione, perché se noi non teniamo in considerazione quello che la Bibbia ci dice, che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, queste cose, né il peccato dell'omicidio né il peccato dell'adulterio, nel campo della sessualità, hanno un grande senso. Ho parlato e ho spiegato qualcosa intorno alle implicazioni del fatto che la sessualità umana ha una stretta correlazione appunto con l'immagine di Dio nell'uomo, e poi ho concluso il mio sermone con un accorato appello alla purezza, che credo che dovrebbe costituire sempre il nostro obiettivo. Ora, prima di parlare del matrimonio e del divorzio, ne parleremo la prossima volta, è una questione che il Signore Gesù Cristo ha voluto affrontare proprio per fare chiarezza, soprattutto per smentire l'insegnamento farisaico intorno anche al divorzio. È una questione molto importante, ma la vedremo la prossima volta. È necessario fare attenzione a questi due versetti centrali, no? Che abbiamo come una specie di, no, se pensiamo a un sandwich, è quello che sta al centro. I versetti 29 e 30 sono la sostanza, molto probabilmente, di questa sezione, che parlano del peccato, che parlano delle dinamiche, del modo in cui il peccato nel cuore dell'uomo agisce, e che parlano soprattutto della lotta che dobbiamo ingaggiare, nella quale ci dobbiamo impegnare per combattere il peccato. perché la vita cristiana, teniamolo ben in mente, è una vita che deve essere vissuta in una costante guerra contro il peccato. Il peccato, prima di tutto, che risiede in noi. Il nemico peggiore di ciascuno di noi siamo noi stessi. Ce l'abbiamo all'interno. Ed è contro di noi che dobbiamo combattere. E questi due versetti ci dicono qualcosa e ci istruiscono intorno alla natura del peccato. Che cos'è il peccato? È chiaro, non mi soffermerò molto, l'ho detto tante volte, ma è opportuno che lo ripeto. Il peccato, la sua natura è prima di tutto qualcosa di spirituale, un principio residente e anche inestirpabile dalla nostra natura umana. Non dobbiamo mai pensare che ci sarà o ci potrà essere, mentre siamo su questa terra, un solo istante, un solo momento in cui noi saremo del tutto separati dal peccato. È inestirpabile. Può essere tenuto sotto controllo, può essere perdonato, grazie a Dio, può essere mortificato, ma non potrà essere estirpato da noi fin quando saremo sulla terra. E questa è qualcosa di molto importante, perché i farisei, lo ripeto, consideravano il peccato l'atto contrario alla volontà di Dio compiuto, mentre Gesù ci spiega che è qualcosa che sta dentro di noi, qualcosa che ha a che fare con la nostra anima, con la nostra inclinazione, col nostro essere. L'adulterio non è l'atto consumato, ma è l'atto desiderato. Avrà commesso adulterio colui o colei che avrà solo guardato, che avrà desiderato. È la concupiscenza il principio del peccato. È un adulterio comincia da uno sguardo, comincia da un pensiero, comincia da una fantasia, comincia da un desiderio. E questa è la natura del peccato. Se noi non cominciamo a comprendere che è qualcosa che ci è più attaccata addosso della nostra stessa pelle, che è più intima e profonda del midollo delle nostre ossa, se non comprendiamo questo, non comprendiamo chi è il nostro nemico. E dobbiamo anche comprendere quali sono le vie mediante le quali questo peccato si concretizza. Gesù lo dice che se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, in realtà il termine è scandalizzo in greco, che significa ti fa inciampare. Non è sbagliata la traduzione di fa cadere, però è qualcosa di precedente alla caduta, cioè è un'occasione di caduta. E se il tuo occhio destro ti diventa lo strumento attraverso il quale il peccato si mette in moto in te, la concupiscenza si accende, allora prendi l'occhio destro e cavalo. Se la tua mano destra ti fa cadere o ti scandalizza, diventa uno strumento affinché tu pecchi, tagliala e gettala via da te. E questo è chiaramente qualcosa per farci comprendere che come dobbiamo agire nei confronti di tutto ciò che ci può portare a peccare. La concupiscenza usa per essere alimentata il nostro corpo o parti del nostro corpo, delle nostre facoltà o dei nostri sensi, come strumenti, perché la concupiscenza vuole giungere a governare, a dominare la nostra condotta. Nel nostro occhio e nella nostra mano non c'è niente di inerentemente malvagio. Gesù chiaramente qui sta utilizzando un'iperbole e sta utilizzando un linguaggio che deve spingerci ad andare più a fondo, no? Cioè, se Gesù veramente parlasse dell'occhio, questo qui, l'occhio destro, insomma, ci sarebbero tante assurdità in questo ragionamento, no? Perché, scusami, è solo l'occhio destro che ti può fare peccare, allora l'occhio sinistro? Se c'è il mio occhio destro che mi fa peccare, io me lo tolgo, c'è sempre l'occhio sinistro, poi mi può fare peccare anche l'occhio sinistro, ma perché si può rubare o si può usare solo la mano destra per peccare, non si può usare anche la mano sinistra o il piede o altre parti del nostro corpo? Dobbiamo mutilarci? Chiaramente il senso è diverso, che adesso cercheremo di comprendere meglio, ma il nostro corpo di per sé non ha niente di inerentemente, cioè di sé, che è malvagio. Non c'è qualche parte del nostro corpo che è più pericolosa di un'altra parte, perché il nostro corpo può essere usato per il bene e può essere usato per il male. L'Apostolo Paolo lo dice con grande chiarezza nel capitolo 6 dell'Epistola ai Romani, quando dice che i nostri corpi devono essere usati come strumenti di giustizia. Come strumenti di giustizia. Non regni dunque il peccato, non domini il peccato, la concupiscenza nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato, come strumenti per l'iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come morti, fatti viventi, e le vostre membra, il vostro occhio, la vostra mano e tutto il resto del vostro corpo come strumenti di giustizia a Dio. Romani 6, i versetti 12-13. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Questo è importante, affinché non accogliamo delle concezioni che sono assolutamente estranee al cristianesimo, che per mortificare il peccato dobbiamo battere il nostro corpo, dobbiamo affamarlo, dobbiamo flagellarci, dobbiamo chiuderci nei conventi o cose di questo genere, o diciamo fare altre privazioni. Il peccato è un principio spirituale presente in noi, che si serve dei nostri sensi, dei nostri corpi, ma è la concupiscenza che vuole prendere il dominio affinché la seguiamo, e poi lo scopo è quello di portarci a violare la legge di Dio. Infatti, che cos'è il peccato? Il peccato, la risposta più chiara, netta, che troviamo nei catechismi, ma che troviamo in Prima Giovanni al capitolo 3, il versetto 4, è la trasgressione o la violazione della legge. C'è una legge, viene trasgredita, violata, infranta, quello è il peccato. E quindi non è l'occhio o la mano che peccano, sei tu che pecchi, sono io che pecco, sono io che violo la legge, sono io che violo che trasgredisco la legge, che mi ribello a ciò che Dio ha detto. Il mio occhio, la mia mano possono essere esecutori, ma esecutori di una volontà che sta in me. Quindi punire la mano, no? Il famoso atto di Muzio Scevola, sapete chi è Muzio Scevola, no? Quel romano che doveva uccidere, se ricordo bene, il re o l'imperatore, e scagliò la sua lancia, ma fallì il colpo e preso venne portato a processo e lui, come un atto eroico, disse che la sua mano, il suo braccio destro probabilmente, no, lo aveva fallito, e quindi lo punì e lo mise su un braciere, si bruciò. Io punisco il mio braccio che ha fallito il colpo. Non ha fallito il braccio. E qui sarebbe estremamente riduttivo se pensassimo che noi possiamo ottenere la santità e quindi compiere quello che Dio vuole o che Cristo ci sta dicendo cavandoci gli occhi, accecandoci o mutilandoci in qualche modo. Allora, questo è essenzialmente il primo insegnamento che troviamo da questo passo, ma c'è un altro insegnamento molto importante che ha a che fare con la conseguenza del peccato. Gesù in questo passo ci dice qual è l'effetto, a cosa vanno incontro coloro che peccano. E usa queste iperboli, no? Se il tuo occhio destro ti fa peccare, cioè quanto di più caro hai, devi essere disposto a separarti da quanto più caro hai, perché l'occhio destro in questo senso, la mano destra in questo senso, la cosa più importante, la migliore, quella che usi di più, no? Pur di non andare a finire nella Geenna del fuoco. Quindi noi non rischiamo, come per esempio Origene, che pensò che per potersi assicurare una vita di castità dovesse automutilarsi evirandosi. Noi non crediamo che togliendo un membro del nostro corpo possiamo ottenere la santità, ma qui il senso è che dobbiamo essere disposti, Gesù dice, a separarci da quanto ci è più caro al mondo, se quanto ci è più caro al mondo diventa uno strumento che ci porta a peccare, a trasgredire, che ci rende colpevoli, meritevoli della sanzione. Liberati perfino del tuo occhio destro, della tua mano destra. Chiudi quella via che ti porta a peccare, perché ci sono beni e ci sono valori che sono ben più preziosi di quello che in questa vita è considerato così importante. Questo ci sta dicendo Gesù. E ci sta dicendo esplicitamente che corpo e anima sono destinati a durare in eterno. Qui Gesù parla del corpo che va a finire nella Geenna, ma quando ha parlato dell'inferno, la Geenna, sapete che cos'era? Era la discarica di Gerusalemme, era un luogo dove si andavano a buttare tutti i rifiuti. Era un luogo dove c'era vermi, corruzione, sporcizia, puzza, fuoco, e quindi era l'immagine del fuoco eterno, l'immagine del luogo della eterna condanna. Ma Gesù non ha parlato solo in questo caso di questo argomento, ne ha parlato anche in altre occasioni. Uno di questi, per esempio, è riportato in Luca al capitolo 12, dove dice: voi che siete miei amici, vi dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono fare di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Non sei solo corpo, hai anche un'anima. E questa anima va a finire nella Geenna, nel luogo del tormento, insieme al tuo corpo risuscitato. Qui Gesù ci sta spiegando e ci sta mostrando qual è il pericolo di chi vive e muore nella ribellione a Dio, nel peccato. Lo aspetta una eternità di sofferenze. Lo aspettano delle sofferenze che, paragonate al taglio di una mano, che paragonate all'accecamento di un occhio, non sono, sono ben più gravi, sono ben peggiori, che è molto meglio. Come, che cosa potremmo dire noi? Che differenza c'è tra strapparsi un capello e tagliarsi una gamba? Ecco, non c'è neanche paragone tra cavarsi un occhio, se questo, fare questa azione ci libererà dall'eternità di tormenti dell'inferno. Quindi qui Gesù ci sta spiegando che chi permette alla concupiscenza di dominare la sua condotta lo porta al giudizio della Geenna. E questo è un pericolo che riguarda tutti e ciascuno di noi, tutti voi, me compreso. Aspetta, pastore, cosa mi stai dicendo? Io non sono forse al sicuro di non andare a finire all'inferno? No, no, io sto dicendo che questo è un pericolo che riguarda ciascuno di noi, me compreso. Sapete perché? Perché dobbiamo considerare a chi Gesù sta rivolgendo queste parole. A chi le sta rivolgendo? A discepoli. Ha iniziato questo discorso dicendo: beati quelli che sono poveri in spirito, che fanno cordoglio, che sono afflitti, che sono mansueti, che sono affamati e assetati di giustizia. Queste parole sono rivolte a discepoli. Queste parole sono rivolte a voi che siete sale della terra, luce del mondo. A voi che dovete ricercare la giustizia, a voi. E quando qua Gesù sta parlando, se il tuo occhio destro ti fa peccare, se la tua mano destra ti fa peccare, non si sta riferendo a persone che non hanno, che sono al di fuori della sua influenza. Sta parlando a persone che lo stavano ascoltando, a suoi discepoli. Questo è qualcosa che ci deve fare riflettere. Queste parole qualificano i discepoli. Perché? Perché se stiamo dicendo, se vi sto dicendo una cosa, che queste parole definiscono il combattimento contro il peccato, chi sono quelli che combattono contro il peccato? Solo i discepoli di Cristo. Pensateci. Chi sono quelli che riconoscono che l'adulterio è peccato? Sono quelli che prendono sul serio la parola di Dio. Quindi queste parole sono per voi, sono per me, sono per noi. E quindi qui Gesù ci dice come dobbiamo combattere contro il peccato. Ora, se c'è qualcuno tra di voi che non ha questo problema, io credo che non ce l'abbia perché non ha la minima idea di che cosa sia il peccato, cosa sia la giustizia. Se pensi che, insomma, la vita è semplicemente quello che stai vivendo, mangiare, bere, no? Divertirsi, e non hai nessuno, non ti fai scrupoli su ciò che è giusto, su ciò che è sbagliato, non hai dentro di te problemi di coscienza, non conosci il senso di cosa significa essere colpevoli davanti a Dio, non ti poni il problema di chi, cosa è giusto e cosa è sbagliato, è perché non hai mai non ci credi a queste cose, e lo comprendo. Ma coloro che tra di noi vivono la propria vita interrogandosi su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato, e si trovano spesso a dover chiedere perdono a Dio e agli uomini per quello che fanno, che si pongono delle domande, che pregano e sanno di avere bisogno di essere costantemente perdonati da Dio. Allora, qui Gesù ci dice quello che dobbiamo fare. L'opera che Cristo ci indica deve essere fatta oggetto della nostra più accurata attenzione. Quindi, se non hai combattimenti interiori, significa una sola cosa: che non hai conoscenza della verità, che non hai lo Spirito di Dio, che non sei un vero cristiano o una vera cristiana. Perché il vero credente è una persona che ha dei combattimenti interiori, che sa e vede questa corruzione che c'è dentro di sé e la rifiuta e la odia e se ne vuole liberare e cerca in tutti i modi possibili di farlo, molte volte sbagliando, non riuscendoci. E questa mattina il Signore ci indica qual è la strada. Qual è? Questa strada è quella della mutilazione o della mortificazione, per usare un termine più classico, dell'uccisione del peccato. Noi siamo chiamati a uccidere il peccato. Noi siamo chiamati a compiere un'azione violenta nei confronti di qualcosa che è dentro di noi. Gesù parla di un'azione violenta nei confronti del nostro corpo per farci comprendere l'azione violenta che è contro qualcosa che è inerente in noi. E dobbiamo essere capaci di farlo, ma come? Noi lo possiamo fare soltanto se siamo persone nate di nuovo. Ancora una volta, qui sta parlando a discepoli. E i discepoli sono le persone che, per usare un'espressione utilizzata dal profeta Ezechiele, al capitolo 11, il versetto 19, sono persone che hanno ricevuto un cuore di carne. Ezechiele 11, 19, io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro uno spirito nuovo, un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra, e metterò in loro un cuore di carne. Lo stesso profeta Ezechiele al capitolo 36 dice ancora: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Chi può compiere quest'opera di mortificazione? Chi deve farlo? Chi deve uccidere il peccato? Sono solo persone che hanno ricevuto il cuore nuovo. Se non l'hai ricevuto, se il tuo cuore è assolutamente insensibile nei confronti di Dio, della giustizia, della verità, dello stesso peccato, non lo puoi fare. Devi essere un discepolo, una discepola. Chi può compiere l'opera della mortificazione è soltanto colui o colei che ha conosciuto l'opera della conversione. Devi essere convertito, devi aver incontrato il Signore, devi aver ricevuto il suo Spirito. Altrimenti non potrà mai succedere che tu riuscirai a liberarti di un solo peccato, ti troverai a essere, anzi, sempre dominato o dominata dai tuoi peccati, dai tuoi pensieri peccaminosi, dai tuoi desideri peccaminosi, dalla tua natura orgogliosa, dalla tua superbia, dalla tua invidia, dalla tua lussuria, dalla tua avidità, non riuscirai a liberartene, non potrai farlo, perché il peccato dominerà in tutto e per tutto sulla tua vita. La prima cosa che bisogna ricercare è proprio questo: Signore, converti il mio cuore, trasforma la mia natura, dammi un cuore nuovo, dammi un cuore di carne. Solo colui che è davvero, come descritto nelle Beatitudini, povero, afflitto, mansueto, affamato e assetato di giustizia, misericordioso, puro di cuore, che si adopera per la pace, che sperimenta la persecuzione, solo queste persone sono le persone che potranno fare quello che Gesù dice: combattere contro il peccato che è in loro. Sono solo le persone che sono pronte a liberarsi di tutto, perché capiscono che il loro peccato ha richiesto la morte di Cristo, degrada e svilisce la propria natura di creatura di Dio, disonora il proprio corpo, procura oltraggio a Dio, all'Evangelo, al popolo di Dio, alla sua persona. Solo chi crede in Dio, nella realtà della sua persona, del suo giudizio, delle sue preziose promesse, in Cristo, solo chi crede in Cristo potrà dunque disporsi a compiere quest'opera per ubbidire a Cristo. Solo chi considera Cristo prezioso, la sua morte e il suo sangue prezioso, potrà vedere la necessità e l'importanza di combattere contro ogni forma di concupiscenza. Non riuscirà a tollerare. Non dirà come Lot: va bene, almeno salvami in quella città, è una cosa piccola. Non dirà: va bene, certi peccati li ho messi da parte, non sono più un ladro, non sono più un adultero, non bestemmio più, però questa cosa fammela conservare nel segreto del mio cuore, nessuno lo vede, nessuno lo sa. Sarà una persona che odierà ogni forma di disubbidienza a Dio, tanto l'omicidio quanto l'ira, quanto il disprezzo degli altri, quanto la superbia, quanto l'invidia, quanto la menzogna in ogni sua forma, quanto l'avidità, tanto la ghiottoneria, quanto l'ubriachezza, quanto anche la vanità di qualunque forma. E per comprendere questo noi dobbiamo guardare ad altri passi della Scrittura. Vi porterò in due o tre passi, poi concluderò stamattina. Perché, vedete, questo è uno di quei passi in cui Gesù ci indica la strada, però noi dobbiamo rivolgerci al resto della Scrittura per comprendere come farlo. E un passo molto importante è questo. Romani, capitolo 8, versetto 13. Se avete la Bibbia, seguitemi e leggetelo insieme a me. Se vivete secondo la carne, voi morrete. Ancora, a chi sta scrivendo qui l'Apostolo? Sta scrivendo alla Chiesa che è in Roma. Questo significa che anche persone che professano la fede, che si trovano nella fede, possono, nonostante tutto, vivere secondo la carne, lasciarsi guidare dalla carne. La loro condotta può essere dominata dalla carne. Se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, e qui non si parla, si parla del corpo nel senso in cui ve ne ho parlato, voi vivrete. Dov'è la chiave? Se mediante lo Spirito. È mediante lo Spirito che noi possiamo compiere quest'atto di mortificazione del peccato. È lo Spirito Santo che ci può concedere la grazia di tenere sotto controllo quei moti interiori che scatenano la nostra concupiscenza, che vuole prendere il dominio sulla nostra vita e farci vivere secondo la carne. E secondo è solo mediante lo Spirito che noi possiamo mortificare gli atti del corpo. Per questa ragione lo stesso Apostolo, e questo è un altro passo molto conosciuto in Galati al capitolo 5, dice che voi le opere della carne sapete quali sono, no? Quali sono le opere della carne? Sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. E ve l'ho già detto, e vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Queste due cose sono messe in contrapposizione, il pacchetto delle opere della carne e il pacchetto del frutto dello Spirito. È il frutto dello Spirito. Ed è nutrendo la nostra carne, che il frutto dello Spirito viene mortificato. Ed è ricercando e vivendo nel desiderio della conquista di queste virtù che le opere della carne vengono mortificate. Nei primi tempi del mio ministero cristiano, quando dovevo spiegare questa cosa, usavo sempre la stessa illustrazione, e mi sembra che è buona ancora, quella di una gabbia dove c'è una colomba e una cornacchia. La nostra gabbia è la nostra anima, la cornacchia è la nostra natura carnale, la nostra concupiscenza, la colomba è la nuova natura, è il nuovo cuore. Se noi nutriamo, possiamo nutrire un uccello a volta. Se nutriamo la colomba, la cornacchia diventa sempre più debole. Se nutriamo la cornacchia, è la colomba che a diventare sempre più debole. E si sentirà il gracchiare della cornacchia e non si sentirà il suono e non si vedrà la vitalità della colomba. Mortificare la cornacchia significa non nutrire la nostra carne, rifiutare tutti questi peccati di cui qui leggiamo, non solo quelli grossi o quelli grandi, tutti, perché se noi siamo quelli che rifiutano la fornicazione, la dissolutezza, l'idolatria, ma ci diamo all'ira, all'invidia, all'ubriachezza o ad altre cose. Noi stiamo nutrendo quella natura carnale e quella natura prenderà il sopravvento e porterà insieme a sé anche tutte le altre cose. Ci sono altri passi importanti, come in Prima Corinzi 9, 27, Paolo dice: io tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato ad altri, io stesso non sia riprovato. Questa parola squalificato, tradotto nella Nuova Riveduta, è sbagliata, eh? Riprovato, respinto. Paolo, vedete, è un uomo che ha potuto dire: io sono persuaso che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. Lui credeva nella perseveranza dei santi, ma credeva anche che se si fosse abbandonato al peccato ci sarebbe stato per lui la sorte di essere espulso, perché non appartengono ai santi coloro che si abbandonano al peccato, per quanto abbiano potuto ricoprire anche dei posti importanti, perfino qualcosa che può somigliare a un ministero apostolico. Oh fratelli, che non succeda a quest'uomo che vi sta parlando. Ma non pensate che c'è stato un solo pastore, un solo uomo che abbia predicato per anni e anni il Vangelo, che poi ha mostrato di essere un reprobo e di non essere mai stato un vero credente. È un vero pericolo per voi e per me, che richiede vigilanza, determinazione, coraggio, preghiera, vigilanza, ancora. Un altro passo è quello di Colossesi 3, al versetto 5, che dice: fate dunque morire ciò che è in voi, terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio. È solo mediante lo Spirito che noi possiamo farlo. E qui voglio dire una cosa molto velocemente, ma è molto importante. È l'opera dello Spirito la mortificazione, e allo stesso tempo è opera nostra. Qualcuno dice: ma com'è possibile? Guardate cosa dice John Owen in un trattato bellissimo che io ho letto per intero in questa settimana, ho nutrito l'anima mia, un trattato sulla mortificazione appunto del peccato. Dice così John Owen, dice, ascoltate, egli opera in noi e con noi, non contro di noi o senza di noi. In tal modo la sua assistenza, l'assistenza dello Spirito Santo, è un incoraggiamento, è una facilitazione dell'opera e non l'occasione per renderci negligenti. Ci sono due passi nel Nuovo Testamento che ci fanno comprendere benissimo questa cosa. Ce la fanno comprendere. Diciamo che ce la affermano. Quanto a comprenderla è un'altra storia, ma la affermano. Il primo è in Filippesi, al capitolo 2, versetti 12 e 13, dove Paolo dice: voi adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, infatti è Dio colui che opera in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno benevolo. Voi adoperatevi, Dio è colui che opera in voi. Voi adoperatevi, Dio è colui che opera in voi. C'è l'opera di Dio e c'è la nostra opera. In quanto agenti animati da Dio. C'è un altro passo che spiega questa realtà, forse in modo anche questo che ci dà un po' di luce per far comprendere. E questo passo lo troviamo in Seconda Timoteo 2:7. È Paolo che, scrivendo a Timoteo, dice: tu considera quelle cose che io ti dico, considera quel che ti dico. perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Io ti sto dicendo delle cose, tu impegnati a considerarle, a collegarle, a riflettere, a pensare, a meditare, a pregare. Dio ti darà intelligenza affinché tu le possa capire. Questo è esattamente quello che succede. Ecco di qua, sei una persona che si rende conto di avere un peccato che ti domina, che non riesci a liberartene. Ci hai provato, hai pregato, hai chiesto aiuto e non ci riesci. Cosa devi fare? Cosa puoi fare? Hai bisogno dello Spirito Santo. Hai bisogno di pregare, hai bisogno del suo aiuto, hai bisogno del suo sostegno. Poi magari potresti giungere a pensare che di non essere convertito o convertita, e allora devi chiedere: Signore, dammi questo cuore nuovo. Oppure sei un credente, sei una credente, e allora impegnati, vigila contro quel peccato, fai attenzione a quando si manifesta, chiedi a Dio l'aiuto per poter resistere a quella tentazione, perché possa uccidere quella concupiscenza. Supplicalo, mettiti davanti a quei passi della Scrittura che ti persuadono che se quel peccato continuerà a rimanere nel tuo cuore, ti porterà all'inferno. Non lasciarti ingannare dicendo: vabbè, tutti siamo peccatori, oh, il Signore mi ha perdonato di peccati maggiori, mi perdonerà di questo. No, sei chiamato, io e te siamo chiamati a mettere a morte ogni peccato. Questo è l'errore di alcuni: vabbè, io ho smesso di bestemmiare, io ho smesso di rubare, sono stato un ladro nella mia vita, adesso non rubo più. Però magari continui a coltivare nel segreto il peccato dell'invidia o dell'ira. Qualcuno di voi magari non si permetterebbe di andare dietro a una donna che non sia la propria moglie, o a un uomo che non sia il proprio marito, però coltiva dei pensieri lussuriosi nel proprio cuore, o magari guarda immagini che stimolano questo genere di pensieri. Oh fratello, sorella, io non lo so, io non ti conosco, ma Dio ti conosce. Se quel peccato continua a rimanere nella tua vita, se quella cosa che quando tu preghi torna sempre davanti alla tua mente ed è un peso sulla tua coscienza e non, di cui non riesci a liberarti, se quella cosa non metti interamente te stesso contro tutto ciò, supplicando Dio perché ti liberi, prima o poi ti ucciderà. Vi ricordate la storia di Saul? Aveva ucciso tanti amalechiti, ne aveva risparmiato uno. Quando trovate la storia del modo in cui ne aveva risparmiati pochi, ma quando trovate la storia di come muore Saul, muore per mano di una amalechita. Che cos'è la conversione? È proprio questo. È quando noi rifiutiamo qualunque via di peccato. Non giungeremo mai a essere pienamente e completamente liberi. Ma tutto il nostro essere deve essere contro ogni forma di peccato. E voglio concludere dicendo: il Signore Gesù non si riferisce soltanto al peccato sessuale, questa è una cosa importante. Qua Gesù ci parla in modo più ampio. E uno dei più grandi errori è quello di pensare che se noi non commettiamo dei peccati gravi e scandalosi, noi in fondo siamo a posto. Gesù ci indica la via dell'ubbidienza universale. Fratelli, L'Apostolo Paolo, nel ben noto passo di Prima Corinzi 6, dice: gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. E non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, qui si parla dell'omosessualità, né i ladri, ma neanche gli avari, ma neanche gli ubriachi, neanche le persone che offendono spudoratamente il prossimo e neanche quelli che si approfittano del prossimo, quando dice oltraggiatori o rapinatori. Queste persone non erediteranno il regno di Dio. Noi sentiremo parlare sempre di più di questa terapia di conversione. L'avete sentita dire questa cosa? In Canada, negli Stati Uniti, il Parlamento europeo. La terapia di conversione sono delle pratiche che sono state, diciamo, portate avanti da psichiatri e anche da alcuni gruppi religiosi per modificare il comportamento e, diciamo, le abitudini sessuali di alcune persone. Si parla di terapie di conversione, per esempio, nei confronti degli omosessuali, no? Quando fino a poco tempo fa l'omosessualità era considerata una malattia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, adesso non lo è più e quindi veniva trattata come una malattia. E queste terapie di conversione erano appunto delle procedure che venivano applicate proprio per curare questa malattia. Ma l'omosessualità non è una malattia. L'omosessualità è un peccato, per quello che la scrittura ci dice. E in certi stati, e potrebbe succedere anche qui in Italia, chiunque parlasse in favore o facesse delle azioni in favore del cambiamento di inclinazioni sessuali nei confronti di omosessuali, può essere considerato, in Canada è successo, in alcuni stati degli Stati Uniti è successo, come colpevole di un reato penale e quindi multe, e quindi carcere e tutto il resto. Noi questa questione ne sentirete parlare nel prossimo futuro sempre di più, perché il mondo intero si sta spostando in questa direzione. Io voglio dire che il problema non è l'omosessualità. Il problema dell'uomo è che deve essere convertito biblicamente. E quella vera conversione non viene compiuta da terapie o da atti o da condizionamenti umani o da violenze umane, che devono essere sempre rifiutate. È un'opera che può essere compiuta solo dallo Spirito Santo, e noi dobbiamo continuare a annunciare quello che la Scrittura dice. Non si può essere puri nel corpo se non si è puri nell'anima. Solo un cuore puro, solo chi è puro, per chi è puro tutte le cose sono pure. E questo è qualcosa che può fare lo Spirito Santo soltanto. E vedete, Cristo e il suo sangue e l'opera dello Spirito sono davvero capaci ed efficaci di liberarci dal peccato. Dopo che l'Apostolo Paolo aveva detto che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, eccetera, eccetera, cosa dice? Dice: tali eravate alcuni di voi, tali, alcuni di voi erano fornicatori, sodomiti, effeminati, adulteri, ladri, idolatri, rapinatori, avari, ubriachi, tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Paolo, scrivendo a Tito, diceva: c'è stato un tempo in cui noi tutti quanti eravamo odiosi e odiantici gli uni gli altri, ora non siamo più così. Quanti di voi sono stati così? Io sono stato così. Ma Dio ha operato nel vostro e nel mio cuore, perché il sangue di Cristo, lo Spirito Santo, la parola di Dio, il popolo di Dio, la forza della vita della Chiesa hanno questo effetto: non smettere di combattere contro il peccato. Dio te ne darà la forza. Il problema è che la ragione per cui alcuni tra di voi non realizzano la liberazione dal peccato sta nel fatto che non credete a queste cose. Questo è il vostro problema. Il peccato più radicale è l'incredulità. Immaginatevi una cosa, e con questo ho davvero finito stamattina. Siamo, che so, in uno stadio. O magari facciamo una cosa un po' più piccola, in un teatro, dove la gente si sta divertendo, sta seguendo uno spettacolo magari diciamo comico, e a un certo punto da dietro le quinte arriva una persona molto seria che ferma tutti quanti e dice: fermatevi, gli attori si fermino, l'orchestra si fermi, per favore, voi che siete sugli spalti, voi che siete in platea, ascoltatemi, abbiamo appena ricevuto l'informazione o la notizia che dentro questo luogo c'è una bomba che esploderà tra 15 minuti. Perciò vi chiedo di mantenere la calma e di defluire immediatamente ma ordinatamente fuori. Cosa succederà? Magari una gran parte delle persone prenderà sul serio questa cosa e comincerà a uscire. E quando escono, a un certo punto invece rimangono due ragazzi seduti lì a quel posto, ai loro posti. E quando escono tutti, le persone che si stavano occupando di farle defluire vanno davanti a questi due ragazzi e gli dicono: ma scusate, ma voi dovete andare via? No, ma non c'è nessuna bomba, è tutta una stupidaggine. Secondo voi, se quella bomba c'è davvero, cosa succederà a quei due? Così è il problema, e questo è il problema di alcuni di voi questa mattina. Voi mi avete sentito parlare del peccato, del giudizio, dell'inferno, della morte. E non avete preso fino a questo momento nessuna risoluzione. Ma perché? Perché non ci credete che c'è un Dio, che c'è un giudizio, che c'è un inferno, che c'è il peccato e che c'è il pericolo della morte. Questo è il vostro problema. Il non crederci non vi salverà. Dovreste mettervi sul serio a comprendere se queste cose che sono state dette sono vere o se non lo sono. Perché se sono vere, amici miei, amiche mie, ragazzi, ragazze, anziani, non lo so, siete in pericolo. E il far finta di niente non vi salverà. Per amore di Dio, per amore di voi stessi, per amore di Cristo, prendete sul serio le parole di Gesù. E se siete disposti a separarvi anche di quanto avete di più caro, fosse anche il vostro occhio destro, la vostra mano destra, per mettere a morte il peccato, per impegnarvi da ora fino alla fine della vostra vita in quest'opera di mortificazione. Preghiamo. Signore Padre nostro, la tua parola viene per scuoterci e per esortarci, viene per incoraggiarci e per spaventarci, ma soprattutto viene per purificarci e santificarci. Abbi pietà di noi, Signore, e concedici di rivoltare i nostri occhi all'interno per guardare non i peccati altrui, dei quali ciascuno renderà conto di se stesso dinanzi a te, ma i nostri. E concedici, o Signore, di prendere questa risoluzione a combattere una battaglia universale, senza confini, nei confronti di qualunque peccato conosciuto e di non avere alcuna controversia con te. Ti confessiamo, Signore, che molte volte ci troviamo a doverti chiedere perdono per le stesse cose e che ci sono aspetti nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi, che odiamo e dei quali abbiamo ottenuto vittoria per un certo momento, ma poi ritornano. Ti chiediamo, Signore, aiutaci a non stancarci, a combattere. Aiutaci a mettere a morte le opere della carne, a nutrire mediante lo spirito, mediante la meditazione della tua parola, mediante la ricerca della comunione con Dio, mediante una vita vissuta nel desiderio delle cose celesti, a nutrire, oh Signore, la buona e nuova natura che hai messo in noi. E ti preghiamo che tu abbia misericordia nei confronti di tante persone che hanno ascoltato questo messaggio e sono ancora distanti da te. Va al loro incontro, fa che non dimentichino, fa che non caccino nel profondo della loro coscienza e seppelliscano queste parole, fa che queste parole ascoltate li inquietino e li portino a cercare la tua faccia. Ti chiediamo queste cose, o Padre, nel nome di Gesù. Amen.